Segnale radio. Sono le ore 7:02.
Io non so.
35.
Non so cosa,
36.
Non so cosa devo fare.
Ah, vabbè.
Datemi un secondo.
Che problema c'è?
Sigla di testa.
Sigla okay. di testa. Sigla di coda.
Ci sarà anche la...
Taglie de tacco, taglie de punta.
La rompa. La lumpa.
La lumpa. Umpa, umpa lumpa.
Tigiridu.
Cioè, già qua non siamo tanto alti, tutti e tre. Quindi, sarei attento a questi umpa lumpa. Okay. Lumpa lumpa.
Hai okay. messo anche gli utili gli intro?
Ho segnato gli intro. Sono bravo.
Cerco di chiapparli tutti.
Chiappa destra.
Chiappa allora, destra, chiappa sinistra.
Questo gli effetti. Qual effetti. È? Qual è? Questo è. Fammi sentire.
Bella notizia a mia sì, mano.
Ok, quindi questo è la radio. Questo,
abbiamo Matteo che ha dimenticato la pispolatura.
Io spengo. E parto. Poi. Sì.
Vai.
Che sarà.
Date il pallone, Simone.
Serie TV, fumetti
e oltre
sono cose serie.
Siamo noi, i tre fessacchiotti di Sono Cose Serie.
Con lo spazio bianco e avremo tre consigli fumettistici da non perdere.
Boh, beh, ma perché stichistici?
Stichicici.
Io invece volevo approfittare... sì, non esagerare. Perché io vogliamo...
Madoni.
Oddio, c'è un uomo. Ma no, ma ti prego! Ma no, era capricciato!
Ma c'è il caschetto!
Ma c'è il caschetto di Raffaele Carrà!
No, guarda, aspetta perché.
Una parrucca da 50 centesimi!
Ma dai, ma è triste! Poi il fatto che faccio una maglia non mi placco!
Sono cose serie! E buonasera, bentornati in diretta con la serialità qui su Radio Home dallo studio Blue Tardis di Chieri.
Noi siamo qua con una rampa bellissima, io mi sto
la rampa di lancio.
Michelangelo,
siamo una trasmissione seria.
Serissima, Michelangelo Alesso qui che vi parla, di fianco a me il grande Paolino Ferrara e alla console
De Simone. Maledetto!
Sempre lui, bello ruggentissimo, bello.
Ruggeri anche, che un oggi po' questo taglio, un po' ruggeri.
Ma c'ha sto baffo, c'ha questo baffo da sparviero! Ma quanto mi piace di Simone col baffo da sparviero.
Simone, sempre iniziativa, prende, sempre.
Sì. Che dici?
Partiamo subito col sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
E come ogni volta la nostra puntata si chiuderà con le due rubriche, i personaggi seriali dalla A alla Z, oggi è arrivato la lettera E, e i consigli di Sono Cose Serie.
Ah, la E mi piace un sacco. Ma prima, attenzione, la serie della settimana, ma che dico la serie della settimana? Due serie della settimana, oggi doppietta mutante con The Gifted e Marvel's Inhumans.
Fra poco invece avremo un ospite graditissimo che ci parlerà di una serie tutta italiana.
E come sempre la musica ha a che fare con le due serie. Questa è veramente interessante. Su Radio Home, Image Dragons, Believer.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way the things have been.
Sto sviluppando un potere.
The way the things
have been. Sto sviluppando un nuovo potere mutante. Cioè, la paperite è tornata. Tornata la paperite. Ecco perché mi sembrava.
Abbiamo parlato su.
Quindi non si è capito niente. Sta arrivando la chiamata del nostro ospite.
Pronto? Ecco, ciao. Sì, sono Matteo col telefono di Michelangelo. Io
uno sdoppiamento di
personalità. Ti collegherei, ti lascerei in attesa un minutino.
No, anche meno.
Ok? Quindi ti ricollego. Ciao.
Ci siamo quasi.
Esatto.
E allora, ecco dunque... Qui.
Ma vai direttamente con la sigla e contro sigla.
Sigla contro sigla, pelo e contro pelo.
Tanto abbiamo la sigla più Mina.
Mina. Una mina.
La sigla.
Lo so.
Ci mutiamo?
Mutiamoci.
Mutatevi.
Mutande.
intervista.
D'amore forte come il vento, largo quanto il tempo.
E la voce di Mina ci introduce all'ospite che abbiamo al telefono. È con noi l'amico e collega di Radio Home, Andrea Borini, che è per l'ultima fila al cinema di Radio Home, che va in onda tutte le domeniche, e nonché autore televisivo e teatrale, che è qui l'ospite da noi il telefono con noi questa volta in questa veste.
Hey. Andrea?
Pronto?
Ciao.
Pronto? Sì, ciao ragazzi, ciao.
Come stai?
Io sto abbastanza bene, dai, sto bene. Oh, sono in teatro proprio, perché sto provando uno spettacolo.
Ti abbiamo acchiappato, grazie per questo piccolo intervento che ci fai, perché noi siamo curiosissimi. Perché nei giorni scorsi ti abbiamo visto in alcune foto private sul set appunto di questa serie Sacrificio d'amore, serie TV italiana, sì. La cui prima puntata è stata trasmessa su Canale 5 venerdì 8 dicembre.
Esatto, e che sta tra l'altro andando in replica intorno al 14 in questi giorni, allora, anche di pomeriggio l'hanno anche fatta in appunto spezzettate in puntatine di 20 minuti, stanno andando in replica perché la prossima sarà venerdì prossima.
Cosa ci facevi lì, Andrea?
Io facevo l'aiuto regista, ho fatto, in questo caso è stato molto bello, perché appunto di solito mi sono sempre occupato di più di scrittura nelle serie televisive precedenti, invece in questo caso sono proprio andato a sentire proprio il set fino in fondo, a viverlo proprio da aiuto regista, che è veramente una bellissima esperienza.
La tua prima esperienza di aiuto regia?
In cinema sì.
Ah, fantastico.
Sì. Cioè, in realtà no, io non proprio, però sì, la prima così grossa e così importante sì, sicuramente.
Ecco, raccontaci un pochino la trama di questa serie, di questo Sacrificio d'amore.
Esatto, sì, dal titolo si capisce già che è proprio un grande melodramma. La cosa è interessante perché diciamo che è una sorta di period drama, diciamo, no? Quello che gli inglesi chiamano così. È una serie storica, un dramma storico, è una storia d'amore, un triangolo amoroso che si sviluppa nella Carrara del 1913, che è il famoso biennio rosso in cui i cavatori di marmo di quelle zone, che avevano delle prime rivendicazioni proto-sindacali, diciamo. Ah, il protagonista è appunto uno dei cavatori, che si chiama Brando Prizzi, e che all'inizio di questa storia conosce un'infermiera volontaria, una borghese che aiuta i malati di silicosi negli ospedali, e ne ha molta simpatia, anzi tra i due sembra nascere qualcosa. Quello che lui non sa è che combinazione questa donna è in realtà la moglie proprio del capo delle cave, il suo più acerrimo nemico, e quindi a questo punto questo primo triangolo amoroso provoca sia dei problemi sentimentali che dei problemi politici. Questa è la prima trama, poi ci sono una serie di sottotrame tutte legate ai personaggi, perché questo è solo l'inizio di una lunghissima serie di vicende.
E abbiamo Francesco Arca, Francesca Valtorta e Giorgio Lupano che interpretano i tre personaggi principali. Allora, abbiamo visto appunto che nei tuoi posteri veramente molto molto preso bene, diremmo, dalla cosa, ma immagino perché quando c'è anche un riferimento professionale, sì, è importante. Allora, vorrei che tu fossi super super sintetico e ci dicessi tre motivi per convincere i nostri radioascoltatori a vedere la serie, ma sì, super sintetico.
Allora, super sintetico: uno, perché è appassionante, piena di colpi di scena, è proprio bella da godere, è divertente, ed è anche molto emozionante, in tutti i sensi, sia nel senso di divertimento che nel senso di commozione, che nel senso di melodrammatico, che nel senso di avventuroso. Quindi è pieno di colpi di scena, è lunga, è un bel racconto, è un lungo bel racconto.
22
popolare,
episodi, vero Andrea? 22 episodi?
Sì, non so se sono 22 o tra 21 e 22, dipende poi come è stata l'edizione definitiva, comunque okay, forse 21. Okay. Comunque sì, è lungo, è un racconto, è lungo ma avvincente, pieno di svolti, pieno di bellissimi personaggi con bravissimi attori, non solo i tre protagonisti, ma anche nelle parti piccole, tutti bravi attori, e poi che parla di un argomento, di un periodo storico poco battuto di solito dalla fiction italiana.
Ecco, allora invece ti chiediamo, da autore ma anche da spettatore, c'è qualche altra serie TV italiana oppure anche straniera che ti sta appassionando ultimamente, che vorresti consigliare?
Allora, che mi, allora, lega, allora legato, e non è, non, è, non è contemporaneo ovviamente, ma legato a Sacrificio d'amore, una delle mie serie preferite è Downton Abbey.
Vai! E qua c'è la, ci vuole l'applausone, l'applausone, fantastica. L'ho finita io da pochissimo, e veramente è stata tra le cose più belle.
Più belle che abbia mai visto nella mia vita, in assoluto, meglio scritte. Di quelle che ci sono oggi, ovviamente mi piace Stranger Things, una serie che mi piace molto, mi è piaciuta molto Big Little Lies. Ecco, sì, sono sul genere appunto sempre o un po' melò o un po' giallo, ecco.
Bene. Resti nel tuo, insomma,
resti un po' nel tuo, nel, sì, tuo, nel tuo seminario,
esatto. Sì. E poi c'è anche appunto una serie su di una serie francese con tratta da Agatha Christie, però appunto che mi piace molto, che sono i piccoli misteri di Agatha Christie.
Ah, questa non la conoscevo,
questa deve essere molto carina,
dobbiamo recuperarla.
Sì.
Andrea, prima di salutarci vorresti darci qualche anticipazione sulla prossima puntata invece dell'ultima fila? Sai che questa è la settimana di Star Wars.
Sì, sicuramente ne, sicuramente ne parleremo, parleremo di Star Wars, parleremo di un po' dei film natalizi che ci sono, della guerra dei cinepanettoni, che non sono tanto cinepanettoni quest'anno, insomma, di queste, perché insomma, ci sono delle cose particolari, e niente, ci salutiamo e ci faremo gli auguri prenatalizi.
E ecco, dai,
anche sarà anche... Sarà anche il mio compleanno, quindi
allora tripli auguri, ne approfittiamo noi per giocare, certo, d'anticipo, vi facciamo gli auguri a, certo, te per il tuo compleanno e a tutta l'ultima fila gli auguri di Natale e gli auguri per la prossima puntata, già che ci siamo.
Esatto, vi invito tutti venerdì 15 a vedere in prima serata su Canale 5 alle 21:10 la seconda puntata di Sacrificio d'amore. Anche se non avete visto la prima, vi aggancerete e vi appassionerete, ne sono sicuro.
E alle 21 di domenica l'ultima fila.
Sì. Esatto, vorrei solo citare una cosa, che lo showrunner e la mente di Sacrificio d'amore è Daniele Carnacina, che è, insomma, è un po' il factotum, ci tengo, perché quello che ha inventato questa serie è lo showrunner, è uno dei migliori showrunner italiani, mi fa piacere ricordarlo.
Hai fatto,
perfetto,
benissimo. Grazie.
Grazie ancora Andrea e alla prossima. Ciao,
ciao,
buona serata.
Ciao, ciao, ciao,
ciao. Buona trasmissione, ciao ragazzi.
Grazie.
Ciao, ciao.
Andrea già...
Ha già chiuso.
Ok, saluta Angelo.
Grande, grande Andrea.
Bene.
Grande Andrea. Siamo un po' in ritardo, ma ha fatto piacere.
Sì. Plausibile.
Ah, ci ha fatto molto piacere. Sì. Vuoi lasciarmi?
Sì, io diciamo che io invece non penso che seguirò Sacrificio.
Ma sai che allora,
non...
mi ha incuriosito in ogni caso, perché ho visto comunque una bella messa in scena.
Sì,
ho visto una
grande
messa in scena.
Beh, diciamo che adesso, al di là delle battute, eccetera, c'è sicuramente negli ultimi anni un tentativo di finalmente migliorare la qualità delle serie italiane. Però...
Lo facciamo adesso. Finiamo il pezzo e io ringrazio solo Andrea.
Comunque, a proposito, lui citava Big Little Lies.
È stata
confermata la seconda stagione, dato che la prima stagione nasceva da un romanzo.
Che finiva lì,
però hanno fatto una cosa interessante, perché per scrivere la seconda stagione hanno chiamato proprio l'autrice del romanzo originale.
Ah, è vero.
Quindi,
quindi
sarà una merda.
Sarà una storia extra.
Quella
si
scrive romanzi e non si
Vabbè, la affiancheranno a qualche showrunner, dai.
Effetto Stephen King.
Potrebbe essere interessante questa teoria,
no,
per la quale finché tratto dal libro, bene, quando ci si mette in mezzo lo scrittore viene una merda.
Bisogna... È come la grande...
Bisogna dire che
Stephen
King...
Il grande detto dei pubblicitari.
Cioè?
Quando c'hai il cliente rompicoglioni... Tu gli metti il faccione dentro al video, e lui si beve qualsiasi cagata gli propongono. E così anche con lo scrittore di Grido, che deve fare la propria.
Sì, vabbè.
Quindi Giovanni Rana è così?
Da quello che
dice Francesco Amadori.
Sono tutti dei grandi.
Ma in effetti, se ci fate caso, ultimamente è di moda che ci mettono il faccione in quasi tutte le pubblicità. C'è il faccione.
Quindi sono tutti
rompi
coglioni. Va bene.
L'abbiamo detto. Tanto è podcast.
Dobbiamo ricordare l'app.
L'appiamo.
Che abbiamo anche qui una bella.
Grande notizia, grandissimissima notizia.
Ma che è stato?
Siamo su un network pazzesco.
Quindi me la devo scaricare pure io?
No, obbligatorio. siamo con Radio 105.
Sì, sì, sì,
siamo da soli noi.
Ragazzi, chi ci state ascoltando in questo momento, scaricate
One Up. Scritto come, non come one in inglese, come uno, ma come one di bim bum bazzo di bim bum bam.
U-A-N.
Amonin.
Amonin. Sigla e poi lanci tu i contatti e l'app.
Lancio un urlo.
Oh.
E prima di parlare della prima delle due serie della settimana, vi ricordiamo che ovviamente noi Sono Cose Serie siamo su tutti i social, quindi G+, Twitter, eccetera, ma soprattutto su Facebook, basta cercare Sono Cose Serie, e che potete contattarci durante la diretta, c'è una novità.
Eh sì.
Da oggi potete farlo anche utilizzando un'app, One Up, scritta non One il numero uno all'inglese, ma One come il pupazzo di Bim Bum Bam, cioè UAN app, dove quest'app vi permetterà di interagire con diverse radio, tra cui la nostra, e quindi scriverci, domandarci cose in diretta e via dicendo.
Si permette, Simone. È possibile mandare dei video, degli audio, delle foto. Non solo dei messaggi.
Allora potete insultarci a voce.
Poi però potrei mandarvi in diretta.
Poi però voglio capire l'audio, ok, ma il video e la foto che mandiamo in diretta.
Mandiamo l'audio della foto,
la descrizione,
e il video del video.
Io comincio a avere dei problemi. Okay, possiamo andare
parliamo
avanti?
Della prima serie della serie.
Allora, la prima serie è sviluppata da ABC, da Scott Buck. Ha lavorato su Dexter e Under, in continuità con il Marvel Cinematic Universe e con altre serie, in particolare, visto che sono della stessa casa, ABC, Agents of S.H.I.E.L.D. La serie è Inhumans e doveva rappresentare, nella volontà dei suoi produttori, la sfaccettatura mutante che mancava appunto al Marvel Cinematic Universe, dato che i diritti degli X-Men e i mutanti Marvel, in generale, sono ancora in mano a Fox. Direi ancora per poco,
visto
verrebbe
che
da dire.
Cioè Disney sta allungando le zampacce, sta già provando da un po'. I personaggi della famiglia inumana nascono sulle pagine dei Fantastici 4, sempre per la coppia d'oro Stan Lee e Jack Kirby, e offrono presupposti molto molto intriganti. Parliamo di una tribù umana formata da esseri dotati di poteri di ogni sorta grazie a queste nebbie terrigene,
le famose nebbie terrigene,
che sono un catalizzatore a cui sono esposti dagli alieni Kree, che sono intenzionati ad evolverli, in realtà per usarli come schiavi.
Molto interessante in Agents of S.H.I.E.L.D. questa piccola citazione
gestita meglio di là.
Che non dico. Le caratteristiche degli inumani e il loro isolamento li rendevano proprio perfetti per fornire la famosa linea mutante, anche se sono mutanti sotto un altro punto di vista, chiaramente. Diciamo i mutanti di cui parlavamo. E dopo qualche accenno, appunto, nella serie di Agents of S.H.I.E.L.D. è stato varato il progetto di questo telefilm, con un accordo particolare che ha visto i primi due episodi trasmessi al cinema nel circuito IMAX. Velocemente parliamo del cast. Tra i vari, il nome più noto è sicuramente quello di Ivan Reon nel ruolo di Maximus il Folle, fratello di Freccia Nera.
Nera.
Che abbiamo visto in Game of Thrones nel ruolo di Ramsay Bolton, ma è già avvezzo ai supereroi visto che era tra i protagonisti del britannico Misfits nel ruolo di Simon Bellamy, tra l'altro un ruolo strepitoso.
Dopo un trailer che ha lasciato perplessi la maggior parte dei fan, e dico perplessi in maniera molto candida e gentile,
sei molto gentile.
La serie ha ricevuto parecchie critiche ancora prima di uscire. Critiche che a quanto pare non solo hanno avuto conferma al momento dell'uscita della serie, ma che hanno manifestato un indice di gradimento bassissimo per il serial fin dagli esordi.
Sto per vomitare di nuovo.
Cosa ne pensiamo noi di Sono Cose Serie? Ve lo diremo tra pochissimo, dopo aver parlato della seconda serie della settimana.
Musica! Ah, Andrea ci ringrazia e ci dice che si è dimenticato di dire una cosa in particolare, perché Radio Home nella serie...
Chi è?
Andrea, scusate.
Ah, scusa, non avevo sentito.
Andrea ci ringrazia e volevo ricordarlo, mi sono dimenticato di dire che anche la nostra Cecilia di Radio Home potrebbe apparire nelle prossime puntate. stavamo dicendo nel fuori onda, tutti gli interni sono stati registrati
all'interno
negli studi Mediaset di Telecittà San Giusto Canavese, alle porte di Torino, dove,
dove prima
tu,
facevano 100 vetrine.
Quindi potremmo vedere anche
dal
la
centro commerciale CC. Hanno smandruppato il centro commerciale,
l'ha trasformato in Carrara del 1913.
Siamo giusti?
Siamo giusti.
Siamo un po' in ritardo. Siamo
adesso acceleriamo
un po'. Ritardo, ma adesso acceleriamo.
Acceleriamo. Va
bene. Quindi posso tagliare un po' prima?
Magari. Taglia.
Sì, se vuoi tagliare un po' prima, tanto questa...
Che un minuto, un altro minutino.
Sì.
Comunque, vabbè, no, non commentiamo ancora... Lasciamo anche a quelli del podcast, lasciamo la suspense fino al momento della recensione.
Io mi ricordo solo le cose brutte che ho sentito quando hanno fatto vedere la foto del primo cast con Medusa, con sto parruccone, ma proprio ma gli insulti più...
Ma vabbè.
Del tipo, ah ma qui sarebbero i cosplayer dei...
No, la cosa imbarazzante sopra ogni cosa del trailer è stata la rincorsa della produzione quando ho cominciato a criticare, eccetera. No! Ma non è la versione definitiva, dobbiamo ancora fare delle correzioni, cioè scusa, tu stai mandando in onda il trailer che dovrebbe essere quello che invoglia la gente... E lo mandi pure.
E in quel momento, proprio quel preciso momento, sentiva proprio scavare per terra.
Sì, da un lato scavare per terra, dall'altro.
Era il regista. Il regista che fa: io non c'entro nulla. Il mio fratello malvagio ha fatto questo episodio. Una roba terribile. Vabbè, dai, rientriamo.
Rientriamo,
dai. Ti annuncio?
Disannuncio.
Dalla colonna sonora di Inhumans, una cosa che forse non è così brutta, Royal Blood, Lights Out.
La seconda serie della settimana invece è prodotta da 20th Century Fox Television e Marvel Television, creata da Matt Nix, creatore di Burn Notice, e che vede in produzione e a qualche regia Bryan Singer, regista degli X-Men cinematografici. The Gifted è la nuova serie TV dedicata ai mutanti Marvel dopo l'ottimo e intrigantissimo Legion.
Certo che paragonarlo...
Vabbè.
La serie ha solo alcune vaghe connessioni all'universo mutante, cioè le ha.
Sì, ci sono,
le connessioni,
però non sono così dirette.
Non sono così diversi. O a quello del mondo dei fumetti, e in buona parte dei suoi personaggi sono originali o forti reinterpretazioni dei loro corrispettivi fumettistici. Io vorrei citare Polaris, Eclipse, Thunderbird e Blink. Ci sono, secondo me sono pure alcuni
sono trattati
molto molto ben gestiti,
anche se sono distanti dalla controparte originale, cioè hanno gli stessi poteri, alcune caratteristiche corrispondono, ma la biografia narrativa è diversa.
Nel cast corale diversi volti noti della TV, tra cui spiccano Stephen Moyer, il vampiro Bill Compton di True Blood, e Jamie Chun, dovrebbe essere la pronuncia esatta, che la stiamo vedendo nel ruolo di Valerie Vale in Gotham, sempre della, non mi ricordo cos'è Gotham con quel
Parliamo sempre di 10 episodi per raccontare della famiglia Strucker in fuga una volta che hanno scoperto che i loro figli hanno sviluppato capacità mutanti. Nel corso della fuga entreranno in contatto con una rete clandestina di mutanti che cerca di salvare.
Esattamente, la serie è ancora in corso e si concluderà il 15 gennaio su Fox America. In Italia invece il primo episodio è stato trasmesso il 18 ottobre 2017 sul canale Fox Italia del circuito.
Comunque anche Gotham e Fox.
Giusto, sì, perché fanno
pubblicizzano insieme. Buffo che Fox abbia un po' Marvel. Comunque, adesso, dopo al prossimo brano, vi diremo qual è il parere di Sono Cose Serie a proposito di queste due serie
recensioni,
mutanti.
Due voti,
due mutanti,
due mutante. Questa possiamo proprio votarla tantissimo, perché strumentale l'ho messa apposta per alleggerire.
Mutande. Soprattutto quelle che hanno sopra i pantaloni come una volta i supereroi. Mutanti e mutante.
C'è una bellissima. Mutante. Sai quello che aveva fatto la sitcom The Deuce, la sitcom?
Sì.
Ne ha fatto un'altra intitolata sui supereroi.
Sì, immagino. comunque dicevo prima all'inizio puntata che però, pensando a Gifted, che è, insomma, poi pensi a Legion e improvvisamente ti senti Ben Affleck durante l'intervista quella con come si chiama quello che fa Superman
con
Mark Hamill, che non c'entra una piffero. Henry Cavill, che c'è Henry Cavill tutto contento che parla, e Ben Affleck
c'ha una faccia, c'ha
una faccia triste che sta pensando a qualcosa di
In un paio di video ci sono proprio i violini che partono,
sì. Oppure i ricordi del Vietnam.
Ricordi
del
Vietnam.
Ma a proposito, quando esce Legion 2? Quella proprio mi ingrifa.
Legion 2.
C'ho una voglia.
Ah, c'è stato un problema perché hanno dovuto fare un recast. Il personaggio che faceva, non possiamo dirlo, il cattivo. Chi non l'ha visto? Sì.
Vabbè, ma tanto si è mai visto in faccia vera.
Perché avevano scelto un attore, tra l'altro molto quotato, un attore giovane. E questo per problemi personali, non niente a che vedere con lo script o roba del genere, ha dovuto mollare e quindi stanno facendo recast.
Ah, quindi ritarda un po'.
Potrebbe ritardare. Mannaggia.
Dopo questa ferale notizia, vi faccio rientrare.
Rientriamo. Ricordatevi che oltre i nostri beneamati social network avete un altro strumento per poter interagire con noi, è uno strumento potentissimo, si chiama OneUp, U-A-N-Up, scaricatela, provatela e ci rivediamo durante le prossime dirette per vedere cosa riuscite a combinare.
Intanto cominciamo subito con la nostra personale recensione di Inhumans e cominciamo dicendo che rispetta pienamente la fama negativa che si è caricato durante l'attesa.
Che amarezza.
Sciatto in scrittura tanto quanto sul lato tecnico, dalla regia alla fotografia, dai costumi terrificanti al make-up, agli effetti speciali, è imbarazzante. Riesce a collezionare anche performance che nel migliore dei casi sono fastidiosamente in overacting.
Ma magari,
anche di attori che in altri casi sono dimostrati bravissimi. Fanno delle figure da ciabattari.
Lo stesso Ivan Reon è
imbarazzante.
È la macchietta di se stesso, veramente. Vabbè, ci teniamo a sottolinearlo. I pessimi effetti speciali, forse l'unico che si salva è il teletrasporto di Lockjaw, che è comunque un personaggio che sicuramente è l'unico personaggio che verrà ricordato, sono la cosa peggiore della serie. Anzi, sarebbero stati forse
la parte più perdonabile del fatto degli effetti speciali.
Esatto. So. Voto!
Il voto è, e siamo stati buoni, 1 su 5. Ricordandovi che 1 è The Lady per noi e il 5 è Breaking Bad.
In questo caso è un affronto a The Lady.
Sì. Sì, anche perché Inhumans è, allora, imbarazzante sotto diversi punti di vista. Sembra di assistere ad un pessimo lavoro di fan movie.
Sì.
Non c'è nessuno sforzo a nessuno dei livelli di costruzione della narrazione scenica. I dialoghi e gli sviluppi della trama sono deboli e pretestuosi. Siamo davanti ad un livello di messa in scena da pessima fiction italiana. Tra l'altro, ricordandoci che hanno preso una storia fichissima con ottimi personaggi e sono riusciti a renderli qualcosa di estremamente dozzinale. Pensando
e non mi dici sta parolacce!
pensando che è una serie di produzione americana con un budget della Madonna, beh, effettivamente The Lady ci guadagna, nel senso che è peggio.
Ah, sì,
cioè,
sì.
Con questi presupposti dovevano fare una cosa
a riuscire
più
a far di meglio con 4 soldi, ci sono bravi, sono bravi
più. Chi resiste più a lungo senza vomitare si mangerà l'ultima fezza di torta.
È molto dura.
Andiamo a
The Gift. Con The Gift le cose vanno decisamente meglio sotto il profilo tecnico, autoriale e interpretativo. Grazie anche alla zampata, non solo di Singer, che, come abbiamo detto, produce e
dirige
il primo episodio, si vede che c'è la mano santa di Singer, sinceramente, ma anche dei produttori che conosciamo molto bene, che sono Simon Kinberg e Jeff Loeb,
grandissimo scrittore di fumetti,
ma anche di roba di televisione,
sì,
che riguarda proprio
i supereroi. Sì, è stato coinvolto spessissimo.
Heroes è stato coinvolto anche lui,
quindi bene ma non benissimo.
Perché
per quanto ci si affezioni in fretta ai personaggi, la storia è molto inscatolata nel classico format Fox, racconta un po' didascalico, a volte stagnante, ci sono un sacco di cose dette, ripetute, ribadite ad ogni puntata, e la narrazione orizzontale, che è molto intrigante, è un pochino imbrigliata nel format procedurale, per cui ogni puntata c'ha il suo problema di puntata che rallenta tutto il resto della narrazione.
È un fare a vecchio stampo,
sì,
che andrebbe un
old style,
andrebbe un po' ringiovanito.
La cosa positiva sicuramente è che è old style senza però avere il bottone da 22 episodi.
No, perché sono un po' di meno.
Sì, sono un po' di meno.
Vero, ammortizza un pochino.
Voto. Infatti, gli abbiamo dato un bel 3 su 5.
Davanti a Newmans.
Vabbè, davanti ai Newmans sarebbe un capolavoro.
Ah, assolutamente sì. È proprio nel confronto che guadagna il mezzo, perché sarebbe un 2,5. Sinceramente. Ma dovendo per forza in qualche modo recuperare davanti ai Newmans, gli abbiamo dato il mezzo punto che crea il 3 su 5 bello pieno. Non c'è nulla di male nel vedere questa serie, che nel suo essere mediocre, nel senso più positivo del termine, non
in
mediocre
caso,
quanto
sì,
brutto, ma proprio media, porta a casa una storia piuttosto godibile, benché non brilli per originalità. La serie, come abbiamo detto, è ancora in corso, e questo non significhi
che non possa cambiare
davanti il nostro voto non cambi in meglio o in peggio, ovviamente.
Sì, diciamo che in questo momento si attesta come decente defaticante.
Beh.
Mi aiutante ha detto la stronzetta giornaliera.
Matteo, potrebbero essere d'accordo.
Consigli per la fruizione. Allora, queste le potete guardare come volete, se avete la forza di arrivare fino alla fine. Per i Newmans vi consigliamo un binge watching.
Ma come binge watching?
Sì, ma non perché se lo merita, ma per togliervela più in fretta possibile di sotto. Via.
Vabbè, siamo stati veramente
clip di stasera.
Posso dirlo, siamo stati ingiusti con i Newmans. Ma dovevamo...
Cioè, senta, hai presente la faccia? La faccia di freccia. Cioè, tu prendi un personaggio che deve stare muto, quindi deve comunicare tutto con le espressioni, e prendi uno che è meno espressivo di Dolph Lundgren quando faceva Ivan Drago in Rocky 4.
The Spiezzo in due.
Per me questo gli verrà un Emmy parisi progressiva al lato sinistro del corpo.
Cioè, è un comodino quell'uomo in questa serie.
No, io mi rifiuto, siamo stati ingiusti con i Newmans, ma dovevamo in qualche modo
siamo stati inumani.
Inumani, no, dovevamo però bilanciare le recensioni delle scorse settimane, perché abbiamo visto cose
un sacco di
meravigliose, dovevamo
scendere
un
po' di cacca.
Vabbè, mi piace il termine così. Allora, ma noi abbiamo fatto di più, perché ci siamo sforzati di trovare qualcosa, qualcosa di positivo in questa serie, dopo tante ricerche e tante, ma ne abbiamo fatte tante di ricerche, abbiamo trovato qualcosa di buono in Inhumans. Ecco l'effetto inumano.
Dovremmo seguire il nostro re e restarcene in silenzio come speriamoci sulla terra. Ci siamo nascosti troppo a lungo, andiamo nella casa che ci spetta. Se ci trovassimo lì, quello sì che sarebbe un glorioso pianeta su cui vivere e prosperare!
Hai intenzione di tradire tuo fratello? Tu parli di tradimento.
Non riesci a cogliere le sue intenzioni, buone o cattive. Lui è pericoloso. Io sto parlando di libertà. Libertà per tutti gli inumani. Puoi usare la voce per uccidere tuo fratello. Fermatelo!
Sono cose serie.
No, non è partita. La musica è l'unica cosa che si salva nella serie. Anche l'autore di Meriti, ci sono belli pezzi. Che più belli di
sì, ma attenzione. Sono talmente barboni. Dove senti l'intro di un brano famoso? Minchia, hanno messo quel pezzo lì? No, era cover. Mortacci vostra.
A me, che insomma c'ho un po' di passione per i film, le cose da menare, no?
Sì.
Quelli, cioè hanno preso, intanto hanno preso l'unico orientale che non sa fare manco il tai chi, manco quello. La scena del combattimento, che c'è sotto l'idea fichissima di lui che entra...
Karnak. Karnak è il personaggio fichissimo.
Il personaggio è fichissimo. Sto combattimento... Cioè, una roba imbarazzante a livelli... Praticamente manco sa alzare le braccia. Non combattere, non sa manco alzare le braccia.
Penso che se io e te facessimo gli stunt di Karnak, Madonna, ci guadagnerebbe.
C'è sta scena di combattimento...
Che
a parte,
cioè, l'idea è... Tra
sì, però tu dici, a un certo punto, vedi lui che sta combattendo... Dici, ok, ci hanno messo il rallenti. Poi ti rendi conto, no, non ci hanno messo il rallenti. È
proprio lui che...
Sono incapaci e quindi devono andare piano, perché se no lui non riesce a reagire.
Si apre.
È proprio, cioè, tipo uno sportello.
No, combatte come un armadio
A due ante.
Arrugginito, con le meccaniche arrugginite.
Cioè, praticamente, vabbè, i piedi non lasciamo stare. Però...
no, l'altro, aspetta.
Oddio,
l'altro, come si chiama?
Babucce.
Le babucce. Come si chiama, Matteo? Gorgon. Le babucce.
Incredibile. Che quando lo inquadro, quello coi piedi a zoccoli.
Si chiama già?
Gorgon. Quando lo inquadro da lontano, c'hai i babucce.
C'hai i babucce.
Tra l'altro, posso dire una cosa? Adesso, con rispetto per l'attore, non lo conosco un granché, non l'ho visto in altre parti. Qua ci fa una brutta figura. Sembra il fratello scemo di Idris Elba.
Ah sì, abbastanza.
Ma è
sì,
proprio
sì.
Lui.
Ma scemo.
Ma
scemo nel senso ritardato.
No, nei titoli di coda, cioè... nei titoli di coda, il fratello scemo di Selva, proprio così.
Purino, poi magari da altre parti
è sì, intelligente.
No, ecco, no. Devo dire, però lode alla capacità del regista, perché riuscire a farli recitare tutti così male,
devi essere proprio bravo.
La serialità dalla A alla Z.
Siamo verso la fine della puntata, quindi è tempo di rubriche, è tempo della serialità dalla A alla Z con i personaggi seriali.
Questa sera lettera E come elfi.
Inevitabilmente con il termine elfo entriamo nel mondo del fantasy, soprattutto quello classico e del canone. Oggi il termine elfo infatti evoca immediatamente diafane ed eteree creature bionde dalle orecchie a punta di tolkieniana e Peter Jacksoniana memoria. Cioè, in quel caso lì però c'hanno i sopracciglione nere.
Sopracciglione nere, sì. Questa iconografia affonda le sue radici nella mitologia norrena, quella da cui Tolkien ha pescato e rielaborato, qualcuno direbbe anche rubato a piene mani, ma diremmo rielaborato. Fondamentalmente le caratteristiche degli elfi di Tolkien sono molto vicine a quelle del mito. Sono esseri magici legati alle forze della natura e dai sensi acutissimi. A differenza di Tolkien, sanno forgiare armi e metalli e fin dal mito vengono divisi in elfi della luce ed elfi oscuri.
Le caratteristiche descritte da Tolkien sono diventate appunto poi il canone per lo stuolo di scrittori che sono seguiti, aggiungendo la suddivisione dal mito appunto quella di elfi oscuri ed elfi chiari, dando vita a personaggi altezzosi che popolano saghe su saghe della letteratura fantasy, a volte solo come personaggi secondari, a volte come avversari, qualche volta tra i protagonisti, come è il caso per esempio della spada di Shannara di Terry Brooks, diventato anche una pessima serie TV.
Grazie per averla.
O della deliziosa Didlit, che è tra i personaggi del franchise giapponese Record of the Lodoss War, serie anime e poi dopo successivamente anche manga di stampo fantasy occidentale, che prende palesi derive da Dungeons and Dragons. Pare che gli autori dei romanzi originali da cui nacque tutto hanno trasferito in carta le loro partite di Dungeons and Dragons.
Non mancano però le interpretazioni meno canoniche, quasi li chiameremo reinterpretazioni del mito. Se infatti normalmente si definiscono elfi gli aiutanti di Babbo Natale, visto che siamo in periodo, la Rowling, la scrittrice ad esempio, li trasforma in una sorta di servi maggiordomi con gli elfi domestici di cui fa parte Dobby, il personaggio molto amato nella saga di Harry Potter, o anche Terry Pratchett, che ne mescola le caratteristiche alle fairy, che sono più fate tra virgolette.
Sì, sono il popolo fatato.
Esatto, trasformandoli in esseri ostili e privi di empatia in alcune delle avventure di Mondo Disco.
Chiudiamo con qualcuno che non è dichiaratamente un elfo, ma i cui elementi dell'estetica ci portano tutti verso quella iconografica conclusione. È uno dei personaggi videoludici più famosi e amati, è Link, protagonista dell'enorme franchise The Legend of Zelda, creato per Nintendo da Shigeru Miyamoto e protagonista anche di qualche manga. Ha orecchie a punta,
c'è
abito in verde molto silvano, qualche capacità magica, ambientazione epic fantasy, cioè non viene dichiarato elfo, però...
È un elfo.
Abbiamo quasi recuperato.
Quasi,
sì, siamo ancora un filo lunghi, ma...
5 minuti di ritardo, sì. Va bene, non problema.
Non problema.
Questa la tagliamo, dai.
Sì, questa. Sì, anche un po' Don't bring me down, mi spiace per gli Electric Light Orchestra, però, ma c'han 4 minuti. C'han 4 minuti. 4 minuti.
Vabbè, ma tanto si può recuperare perché su Spotify
abbiamo su Spotify la bellissima playlist.
Già, tutta per chi non se lo ricorda, per chi non lo sa, c'è la playlist su Spotify con tutti i brani delle puntate della nostra ottava stagione.
Abbiamo superato il settimo anno.
Abbiamo superato l'anno della crisi.
Chi ci ammazza noi?
Gli elfi. Come protagonisti non si usano
in Dungeons and Dragons, in Dragons però c'erano gli Halfling che erano gli Hobbit,
gli Halfling erano gli Hobbit perché non li chiama perché è una questione di diritti. Mentre la parola elfo è della mitologia, quindi non ha copyright. La parola Hobbit invece se l'ha inventata Tolkien e quindi è della copyrightizzata.
Infatti si dovrebbe dire
Hobbit trademark.
Come avete presente in radio quando fanno le pubblicità?
Che
è il corrispettivo della scritta in piccolo che scorre sullo schermo.
Tipo è un farmaco per morte.
Allucinazioni.
Farmaco può procurare isteria, allucinazioni, morte violenta.
Tradimento della compagna.
Scissione molecolare.
Però guarisce il raffreddore in un modo che puoi andare subito a giocare a pallone.
Esatto.
E morire sul
campo di polmonite.
Mi ricordo, ve la ricordate quella vecchia puntata di uno di quegli spruzzini da naso col tizio che suonava il piffero? No, il clarinetto.
Ah, sì.
Tutto intasato.
Ma proprio di farmaci interessanti, proprio. Vorrei fare una piccola concessione alla nostra fuorionda. Sapete che il ciclista è stato beccato dopato?
Ah no, l'hanno beccato. Si correva così veloce che non pensavo l'avessero beccato.
No, aveva vinto il Gran Premio di Spagna e l'hanno beccato che usava lo stesso farmaco che uso io per l'asma.
Anche tu sei un dopato, polizia. Sapete che per fare queste dirette.
Sì, ho capito, ma il discorso.
Ci si droga.
Il discorso è che lui lo usa per andare in macchina.
I consigli di Sono Cose Serie.
Eccoci al consiglio di Sono Cose Serie per quanto riguarda la parola elfo, elfi, e questa sera un consiglio animato.
Per questa sera siamo addirittura ad un recupero seriale, perché parliamo di una serie animata di genere fantastico, produzione Disney e risvolti decisamente inaspettati, andata in onda dal 1994 al 1997. È una serie con caratteristiche molto particolari per la televisione americana d'epoca. Aveva dei toni molto cupi, connessioni da poliziesco e archi narrativi tra più episodi, oltre che a lunghe e complesse sottotrame. Si chiama Gargoyles, il risveglio degli eroi.
Nella Scozia del 994 d.C., i Gargoyles, creature che diventano di pietra alla luce del sole, vengono traditi e distrutti. Solo 6 di loro sopravvivono, bloccati da una maledizione, fino a che 1000 anni dopo il magnate David Xanatos riesce a liberarli. I 5 sopravvissuti si troveranno a vivere nella moderna New York, si legheranno al tenente di polizia Elisa e si troveranno coinvolti in complotti che coinvolgono esseri fantastici e il loro passato.
Perché da 6 a 5
lo saprete
sesto, non mi facciamo spoiler,
solo guardando la serie.
Innovativa, intrigante, piena di trovate narrative con notevoli influssi shakespeariani, al punto che, per esempio, ad un certo punto i personaggi di Sogno di una notte di mezz'estate faranno parte della storia. E oltre a questo mitologie varie, a un certo punto si pesca anche dalla mitologia egiziana, quella giapponese, eccetera. Gargoyle fu una notevole sorpresa nei palinsesti dei primi anni 90, riuscendo a rimanere una serie interessante ancora oggi e che ha raccolto nel corso degli anni stuoli di fan che sognano prima o poi il ventilato sequel, che è stato più volte dichiarato ma non è mai... In realtà esiste in forma fumetto, cioè l'autore originale scrisse poi una serie a fumetti che proseguiva.
Ma siamo quasi arrivati alla fine della puntata. La domanda è: che ci azzeccano con gli elfi? Ovviamente, tra le tante creature che appaiono nella serie, ci sono anche gli elfi.
Sì, non hanno un ruolo predominante, ma ci
fondamentale,
sono anche gli
elfi. Oltre all'intrigante, poco scontata costruzione psicologica dei personaggi, anche la reinterpretazione di questi vari miti che convergono nella serie. Modalità di cui oggi siamo molto abituati nella serialità e al cinema, ma stiamo parlando del 1997. All'epoca era una discreta novità.
Una bella novità. Durata totale 78 episodi. Purtroppo però la serie è penalizzata da una pesante scelta compiuta da Disney alla fine della seconda stagione. Infatti, quelli che compongono la terza stagione, cioè gli ultimi 13, furono affidati ad un altro studio, non coinvolgendo, a parte il primo episodio, il suo creatore originale, Greg Weisman, e quindi realizzando un'intera stagione considerata fuori canone, che scontentò tutti i fan e che quindi spinse anche alla cancellazione. Come dicevamo, poi Weisman è riuscito almeno a continuare nei fumetti e sono anni che si parla di un remake oppure di un sequel, addirittura è da qualche anno che gira voce del progetto di produrne un film live action. Io ci spero tanto, noi siamo perché un po', io amo molto questa
serie.
Siamo
un po' tristi anche...
Tu, non ti abbattere.
No, perché è strano che la Disney così prenda le cose e poi così le distrugga. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che ci stanno ascoltando in podcast che questa è la settimana di Star Wars, se non l'avete capito.
Ma tra l'altro Moses, se Disney si acquista pure Fox, praticamente Disney copre il 90% della nerdaggine.
Ma allora c'è da dire un'altra cosa.
Disney è l'azienda di intrattenimento più grande al mondo.
Per carità.
Allora è stata lì che se la con la Warner Bros che se la però adesso secondo me
attenzione,
ma se
però,
si compra Fox nel pacchetto si ciuccia Spider-Man che è ancora Fox.
Ah, bello.
Si ciuccia i mutanti, gli X-Men
che quindi Fantastici 4
che quindi riporta tutto nel mare, però come dicevamo prima Fox c'è anche roba DC, quindi si ciuccia un pezzo di Warner perché si ciuccia Gotham,
posso dire, prendono i Newman's.
Io,
che culo.
No, la cosa che mi viene un po' dalla tristezza è che Disney praticamente ha già in mano la Fox. C'è solo un piccolissimo problema, è l'antitrust. Che ha già messo il veto su un paio di altre acquisizioni piuttosto importanti. Quindi,
ma non su Star Wars.
Ma anche perché si sta per andare in monopolio a questo punto.
Sì. Vabbè, anche i Cars ci devono salutare perché siamo in super ritardo.
Io pensavo che era tratta dal film.
No, The Cars è una gran bella band, anni 80, 70-80. Bravi, molto bravi. Shake It Up è molto simpatico. Vabbè, usciamo, disannuncio. E tu. Con Shake It Up dei Cars chiudiamo questa puntata specialissima con un'intervista telefonica. Abbiamo intervistato Andrea Borini con
due serie di uno.
Sì, che poi insieme ne hanno fatto un 4.
Erano in svendita. Perché due erano in svendita.
Infatti.
Ricordiamo, dopo di noi alle 20 Class of 99, il programma che si occupa di musica pop punk. Alle 21 Played in Italy, la coperta musicale Radio Home.
Tanti baci, come sempre.
Alle 22 Viaggio e Poesia con Da Gama. La programmazione di Radio Home continua. Vi ricordiamo anche che molto probabilmente domenica ci sarà un piccolo speciale di Sono Cose Serie.
Sì, se avete tempo, voglia e siete nei paraggi di Cambiano, quindi tutti quelli che sono tra Chieri, Cambiano, Santena, Troffarello e Poerino, siamo alla vetrina di Saremo alla vetrina di Cambiano, il centro
dalle
commerciale,
più o meno 15:30 16:30.
Circa
meno per
quasi.
Tutti quelli che non sono del territorio torinese, sono paesini dell'Interland, non stiamo parlando di non siamo ad Avalon,
no, non ci sono elfi, ma se non ci sarete in diretta la risentirete molto probabilmente mercoledì prossimo perché noi chiudiamo le dirette.
Buon Natale, buone feste.
No, le dirette per quest'anno si riprende dopo le feste nel 2018, molto presto, molto presto.
Quasi subito
post Befana. Arriviamo direttamente con la scopa. Vabbè, se non ci sentiamo prima delle feste, auguri
a tutti per tutte le feste. Mi raccomando, continuate a seguirci su tutti i social, Facebook, Twitter, G+, soprattutto Facebook, perché continueremo a postare robe strane anche se non siamo in diretta.
E chi non ci ascolta
è un birimbino.
Vabbè, siamo arrivati solo un minuto, abbiamo fatto forse 51.
Force will be with you always.
Sempre. Radio Home. sono come suono.
Io comunque, da quando Disney ha acquisito tutto, comincio a preferire lo sforzo.
Ok. A quella.
Voilà.
Lo sforzo. Ma cos'è? La forza? No.
È lo sforzo. Ok, io mi scuffio. And now we go to hit.
Andiamo a colpire qualcuno.
Puoi anche essere, andiamo al caldo, che ci starebbe pure bene.
Andiamo a bruciarci. Andiamo a bruciare qualche parte. Se proprio devi. Vabbè, oh, dai, quindi.
Eh già, me l'ho scordato.
Avete che salvato una delle due serie. Sono rimasto male.
Sì, salvatina, nel senso che salvatina. È carina. Cioè, voglio dire, se non hai di meglio da vedere, ok. Se invece hai dei problemi di intestinali, eccetera, hai bisogno di smuovere, i Newman sono benissimo.
O hai poco sonno e vuoi recuperare.
O hai poco sodio.
Hai poco sodio.
Dio sa. E poi, cioè, ragazzi, ma... Cazzo, quel primo episodio, quel primo doppio episodio che veramente è, l'hanno pure dato al cinema in IMAX. Pensa a quei pochi che sono andati a vederselo, come sono stati male. Cazzo, non no, vabbè, i primi 30 secondi sono imbarazzanti.
Sì, imbarazzanti, sì. Sono filmati in IMAX, si vedono. Pensa che con la mia versione dei Inhumans, che era una bassa risoluzione, pure quella è un'altra risoluzione. Comunque, quelle scene lì. Non c'è, per l'altro non c'è un formato. Sotto l'IMAX non c'è un formato compresso abbastanza valido per rovinarlo. Che tristezza.
Allora, però, vorrei incidere sul podcast,
sì?
Una preview dell'evento meraviglioso che facciamo domenica.
Sì.
Saperlo.
Come saperlo? Cioè, non sarà una puntata, ma
no,
sarà
uno speciale di quelli on the road, quindi ci saranno giochi, ricchi premi e cotillon, è da sapere. Però giochi ci saranno sicuramente.
Faremo ancora
nerdosità valanghe.
A valanghe.
A frotte. A frottole anche.
E avremo un ospite speciale, voglio dire.
Ah sì? Dai,
sì. Lo dico?
Sì,
lo dico?
Dai, diccelo, diccelo.
L'ho sentito ieri, mi ha detto che per noi anticipa di una settimana,
sì.
Ma avremo Babbo Natale.
Non ci posso credere, sì. Non ci posso credere.
Sì, che ci porterà una delle loro rene, Rudolph.
Rudolph, quello che gli si accende il naso.
Sì.
Quello sì che sniffa.
Alla quale potremo fare tutto il male che vogliamo, finalmente. La impagliamo!
E abbiamo detto